Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, la nuova puntata inizia oggi. Flaminia, ben arrivata.
Ben trovati e sono felice di dare così il benvenuto ai nostri ascoltatori con Matteo Persica
che festeggia con noi 255 puntate.
Anna Magnani, biografia di una donna, edito da Odoglia, e, sì, 414 pagine, 22 euro di libro, però ecco la vittoria.
Economicissimo, perché pensiamo il prezzo a pagina è veramente conveniente.
Passo poi, sì. Copertina rigida, copertina anche che è una piccola capolavoro di grafica.
Tabla dura.
Un libro illustrato, insomma, è un anche a livello di impaginazione è un bel libro.
E poi c'è Matteo che ci ha messo il suo genio, perché diciamolo veramente, tanti hanno parlato di Anna, ma come te nessuno l'hai scoperta veramente.
No,
si può dire questo, dai.
Torniamo, diciamo, facciamo un passo indietro.
Non scendere per me il posto che ti meriti, devi essere modesto.
No, per me il successo non è ovviamente il successo, è l'opinione dei lettori, nel senso che in questo mese è uscito il 28 gennaio il libro, quindi non è neanche un mese, diciamo, che è uscito. Praticamente ciò che mi viene detto è che leggendo il libro si commuovono, e questo penso che per uno scrittore sia la cosa, il complimento più grande, più bello.
E il ritratto
bello.
È completo, perché non è solo una parte della vita di Anna, ma è tutto.
Ma ecco, guarda,
è veramente a 360 gradi. E una scrittrice che tu sai bene di chi parlo, che da Alessandria si era cimentata recentemente in questo stesso obiettivo, questo stesso difficile compito, ti ha fatto i complimenti e mi ha pregato di dirti, parliamo di Barbara Rossi,
sì, ormai siamo diventati amici, noi,
esatto,
io ricambio i complimenti
quando posso avvicinare il maestro.
No, adesso non scherziamo. No,
comunque, no, non si scherza, è la verità.
Non scherziamo. No, comunque sì, ecco, Anna Magnani è un personaggio così importante, così bello, così...
che meritava un lavoro del genere.
Meritava, ecco, semmai un approfondimento sotto l'aspetto umano. Io ho fatto questo, ho messo in luce la donna Anna Magnani, al di là dell'artista, al di là di quello che noi già conosciamo, quindi 8 anni di lavoro, non è stato semplice ovviamente, però è stato molto bello, è stato appassionante.
È vero, gli hai dato un taglio nuovo. A proposito di questo, che sì. Tipo era Anna Magnani?
Ma
cioè, era un tipo malinconico, era un tipo dolce, com'era nella vita,
guarda,
privata?
Io ho scoperto, purtroppo ho scoperto, che Anna Magnani ha sempre vissuto di stereotipi. In che senso? Che sarà innanzitutto sempre confusa con il personaggio che ha rappresentato sullo schermo, e quindi non le è stata mai riconosciuta la grandezza a livello artistico, no? E noi non pensiamo che Charlie Chaplin fosse come Charlotte o Antonio De Curtis come Totò. Anna Magnani non era quella che noi conosciamo attraverso ovviamente le sue interpretazioni cinematografiche o quelle teatrali, per chi l'ha vista, diciamo, dal vivo, perché purtroppo non esistono documenti per quanto riguarda la Magnani teatrale. La Magnani era tutt'altro. Quando si dice la Magnani era una donna, era una femminista, niente di più sbagliato. Anna Magnani era una donna che credeva che le donne non dovessero far politica, per esempio. Era sicuramente una donna progressista, una donna sicuramente avanti rispetto a quelli che la circondavano, diciamo. Però ecco, ai suoi coetanei. Però non era una femminista, non era una popolana, era una donna, diciamo, che non eccedeva neanche quando parlava. Nel senso, si dice sempre la Magnani caciarona, no? Si dice così perché restando comunque...
Ma perché era molto plateale, ma
non è vero, perché
evidentemente.
La Magnani parlava un italiano perfetto, innanzitutto. Non parlava il romanesco, non usava, diciamo, il dialetto, parlava sempre con una voce molto pastosa, molto a bassa voce, non alzava mai la voce. Quelli erano i suoi personaggi sullo schermo. Lei era grande perché sullo schermo noi, vedendola, appunto, abbiamo sempre creduto che fosse reale. Quella è la grandezza dell'artista.
Matteo, una domanda da filatelico, perché ci è arrivata da un amico che ci segue,
sì.
Alessandria. Hai visto il francobollo che gli hanno dedicato? Secondo te rende,
sì,
merito alla nostra Nannarella, oppure qualcosa che molti dicono brutto?
Ma adesso esce anche un altro francobollo dedicato appunto alla Magnani in occasione dell'anniversario dell'Oscar, i 60 anni dall'Oscar. Ma oddio, quando si omaggia in qualche modo un grande personaggio, una grande figura del nostro paese, sono sempre contento. Insomma, non c'è mai nulla di brutto in questo. Brutto in sé, adesso... Non
ma
mi permetto di dare il giudizio.
Perché chi ci ascolta magari non l'ha visto.
Perché viene sempre riportata la solita immagine di Roma città aperta.
E quello è un simbolo.
Ormai
però.
È po' plastificata in quel ruolo come se non avesse fatto nient'altro. E come se non fosse l'Anna che appunto ha presentato Matteo.
Sì, però purtroppo ecco, quello è un aspetto che poi interessa, diciamo... è diverso, insomma, è un altro aspetto. L'aspetto umano interessa appunto a chi... vuole approfondire la figura dell'essere umano, Anna Magnani. Ovviamente per la maggior parte Anna Magnani rimane quella di Roma Città Aperta, rimane, basta, è quello.
E lì
insomma,
è morta.
Non... Però ecco, Anna Magnani ovviamente sarà innanzitutto una donna importante, una donna che si è creata una carriera da sola.
Che ha fatto grande l'Italia.
Che ha sicuramente riscattato l'Italia in un momento storico importante, che è riuscita anche a rappresentare il popolo italiano sullo schermo, perché fino a quel momento il popolo italiano, ecco, i popolani, no, non venivano mai rappresentati sullo schermo. Quindi insomma una sorta di riscatto, ecco, popolare, questo sì, Anna Magnani è dovuto.
E allora ringraziamo Matteo Persica. Ci rivediamo
grazie
presto e parleremo anche del premio che sarà prossimamente.
Certo, vi ringrazio nuovamente. Come sempre, viva, viva Carta Vetrata.
Grazie.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro ospite d'eccezione, il nostro professor Massimo Aquilani. Massimo Aquilani oggi ci parla sempre di animali, di cani, ma non solo di cani, anche di altri animali cosiddetti di compagnia, perché parliamo della pet therapy, una terapia appunto legata a quello che viene definito animale di sostegno. Esattamente in termini medici avviene qualcosa di incredibile, è un farmaco, quasi qualcosa di miracoloso. Molti bambini, in particolare autistici, riescono attraverso degli animali considerati proprio ad hoc, adatti, delle razze specifiche, a risolvere in modo consistente i loro problemi di comunicazione. Ci dica qualcosa di più, professore.
La pet therapy, questo è il nome inglese, come ha giustamente accennato l'amico Gaffi, che praticamente nasce ufficialmente come scienza nel nostro secolo, era utilizzata anche nell'antichità, perché c'erano i templi di Asclepieo e i templi di Apollo che avevano dei cani che venivano utilizzati per fare, diciamo, compagnia a coloro che si rivolgevano a queste divinità per avere del sollievo.
Degli aurunci.
Certo. Lo stesso Anubi in Egitto aveva un cane, a seconda di quando troviamo nelle incisioni, che aveva queste caratteristiche terapeutiche.
Scusi professore, quali caratteristiche? In che senso il cane? Perché io sapevo, per esempio, c'è la terapia dei bambini che non stanno benissimo e li fanno andare a cavallo, però quella non è pet therapy, perché
è
il pet è il cucciolo, esatto, il cucciolo che sta a casa. C'è un fatto di compagnia o c'è proprio qualcosa di...
Di coccole forse, no?
Ma,
sì, di fisiologico.
È uno stimolo che l'animale, che è cane, è il più diffuso, ma che è il gatto, il coniglio, la tartaruga, che stimola il bambino a colloquiare con lui, perché c'è un vero e proprio colloquio fra le espressioni del cane e il dire del bambino.
Quindi in che patologie dei bambini sono maggiormente usati?
L'autistico, il bambino autistico. Tant'è vero che il fondatore della pet therapy, un certo dottor Levinson, che a New York praticava la specialità di psicoterapeuta, psichiatra infantile, si rese conto, guardando nello studio dove gironzolava il suo cocker, che i bambini volevano ritornare alla visita non tanto per vedere lo psichiatra, ma per poter rincontrare il cane. E quindi da qui è nato il famoso libro, appunto, di Levinson, che parla, inizia la psicoterapia e associata alla pet therapy.
Comunque, insomma, il cane da sempre, anche per chi è solo, no? È sempre stato un grande compagno di vita.
Per non parlare dei nostri tanti ascoltatori ipovedenti o
sì,
appunto...
Sì, esatto. Lì è una specializzazione che naturalmente è legata ha un deficit visivo, personale. Certo. Di un
però si entra quasi in empatia col cane, poi ci sono i cani da salvataggio, insomma. Esatto. Il cane è utilizzato in milioni di...
Il cane da salvataggio non fa terapia.
Non è pet therapy, però...
Fa il salvataggio.
Sì. Sì, insomma, però è sempre un utilizzo quasi medico del cane, ecco, diciamo così.
Sì, sanitario, diciamo...
Sanitario.
Sì, forse.
I cani da slitta...
Il cane da slitta.
Comunque avvertono anche la difficoltà di chi magari non sta bene e lo devono riportare a valle.
Beh, appunto, è un superamento della normale utilizzazione del cane, che con la sua intelligenza riesce a comprendere determinate situazioni e le supera con la sua intelligenza.
Beh, ricordiamo poi il cane di Freud, no? Ne abbiamo parlato l'altra volta, il
certo,
ciao, che addirittura
certo
intuiva la malattia mentale. Va bene, professore, allora grazie, ci salutiamo qua col professor Aquilani e ci ritroviamo prossimamente.
Bene.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato un nostro ospite che mancava da troppo tempo dai nostri microfoni. Parliamo di Giuliano Soria, che è tornato purtroppo da una brutta avventura in ospedale, una caduta, tra l'altro anche con la mamma, quale salutiamo caramente. Come stai, Giuliano? Ti sei ripreso?
Meglio, mi sono ripreso.
Giuliano, che piacere sentirti, ciao.
Eravamo un po' preoccupati, ciao. Ma sentendoti scoppiettante come al solito siamo ben felici. Allora, oggi parleremo di un autore a te molto caro, del Nicaragua, un po' un eroe nazionale. Parliamo di Rubén Darío, che è morto esattamente 100 anni fa, quando stava per compiere 49 anni, si prende una brutta polmonite, lui faceva il diplomatico a New York, negli Stati Uniti, torna a casa e muore nella sua Nicaragua. Ma qual è l'elemento più interessante della sua poetica, a parte il fatto di essere anche un diplomatico, quindi un politico? È un'opera che tu hai ritradotto, e forse sei il primo a averla veramente consacrata agli italiani, che è La Sonatina. Che cos'è La Sonatina?
La Sonatina è l'opera principe, è un lungo poema celeberrimo in tutta l'America Latina, tutti i bambini e tutti in America Latina sanno cos'è la sonatina. Rubén Darío è intanto il fondatore del cosiddetto modernismo latinoamericano,
che è cosa diversa dal modernismo italiano, insomma, quello legato
totalmente,
al dibattito della Chiesa cattolica,
no,
con
no,
Bonaiuti,
no, no,
non c'entra nulla, quindi
nulla. È un movimento poetico, il primo grande movimento poetico autoctono latinoamericano, fondato da Rubén Darío, che è
quasi vicino al movimento brasiliano dei cannibali, degli antropofagi.
No, è un movimento, è uno sviluppo latinoamericano del decadentismo.
Ed è presente solo in Nicaragua o anche in Messico e in altri paesi dell'America Latina?
No, è presente in tutta l'America Latina e rinnova completamente la letteratura latinoamericana e anche quella spagnola, perché quelli della generazione del 98, cosiddetta, perché dopo la caduta di Cuba, che avvenne nel 1898, la perdita di Cuba, che lasciò
che era colonia spagnola, certo.
Era l'ultima colonia spagnola, ci fu una crisi di identità nella Spagna e un ritorno alle origini, e il modernismo fu visto e letto come un elemento tipico spagnolo, infatti lo era, ed è il primo grande movimento autoctono latinoamericano
che torna e contamina anche la madre patria.
Contamina la grande patria, perché Rubén Darío fu un personaggio di grandissimo rilievo
anche a Madrid, a Barcellona, in tutta la Spagna.
Ovunque era ricevuto come un grandissimo.
Bene, speriamo che questi 100 anni dalla sua morte non cadano in vano e che qualche editore si accorga e ripubblichi la Sonatina, insomma.
Beh, la Sonatina è un'opera meravigliosa, un capolavoro di Cesello, che sta fra la poesia e la musicalità verlaniana e l'impianto delle canzoni medievali.
Senti Giuliano, in questa sonatina c'è qualcosa di propaganda politica? Perché tu dicevi tutti i bambini la conoscono, o in qualche modo una letteratura poetica che si indirizza al mondo infantile?
No, lo dicevo nel senso che è notissima, insomma.
Ecco, per dire che è diffusa. Allora, Giuliano, grazie infinite e ci risentiremo prestissimo.
Ritorneremo all'abitudine, via.
All'abitudine, sì.
Grazie, allora, a presto, ciao.
A presto.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e ringraziamo il nostro Giovanni Pacchiano da Milano per questo indispensabile che è un pochino sui generis e ci dirà perché, ma soprattutto per la sua provenienza fortemente italiana, benché italiano non è di passaporto, perché stiamo parlando di un artista, di uno scrittore, di un grande personaggio della Svizzera italiana che con il suo L'arte del fallimento, appena uscito per i tipi di Guanda, ci intrattiene. È Andrea Fazioli. A te la parola, Giovanni.
Ma certo. Perché ho scelto questo libro, che è un ottimo libro, ma non si può definire un indispensabile, indispensabilissimo? Perché dalla Svizzera italiana ci arriva veramente poco e soprattutto non ci arrivano dei narratori. Ci era arrivato per tanti anni un grande poeta come Orelli, ma narratori pochi, forse Plinio Martini. Questo Fazioli, che è un baldo giovanotto nato nel 1978, che lavora alla Radio Svizzera, è un giallista. Questo è il quarto o quinto romanzo, non li ho contati, L'arte del fallimento. Ma è molto interessante perché ci dà uno spaccato su un paese come il Canton Ticino, che noi conosciamo solamente per via che a Lugano ci sono tutti i giochi, i giochetti dei banchieri, perché c'è un bel lago, eccetera, eccetera. Ma della vita comune della gente sappiamo molto poco, anche se il Ticino è vicino all'Italia.
Ma perché poi alla fine non ci interessa niente se non di non pagare le tasse, è brutto dirlo, ma
sì,
è così.
Sì, esattamente, oppure perché ha la cioccolata che è veramente buona.
Vabbè, piccole cose, ma l'arte umana ci viene, come dire, un po' preclusa. Qualche volta ci ricordiamo dei grandi architetti come Mario Botta, ma la letteratura è un po' misconosciuta.
Misconosciuto sì, ma invece Pazioli è bravo. Il suo personaggio è sempre lo stesso, un investigatore privato, Contini, non vecchio ma neanche giovanissimissimo, che è il tipico uomo senza qualità. Contini non è caratterizzato come da Montalbano, da nessuna mania particolare, nessuna trovata di ingegno. Lui fa bene con metodo il suo mestiere, cioè è uno svizzero al 100%. In questo caso, nell'arte del fallimento, lui ha a che fare con il killer dei mobili, cioè uno che uccide gente legata in qualche modo alla vendita di mobili, dopodiché, oltre ad aver ucciso queste persone, ne devasta l'appartamento sfasciando i mobili e non si riesce a capire il perché, se non fosse che tutto gira attorno una ditta, la ditta dei signori Balmelli, dove una dopo l'altra sono fatte fuori persone che in qualche modo hanno a che fare con i Balmelli, o addirittura uno dei Balmelli a un certo punto viene ucciso.
Mi viene da pensare che qualcosa è nascosto nei mobili.
C'è una storia che naturalmente non racconto.
Bravo.
È una storia che risale al passato e che c'entra al 100%.
Quindi corriamo al comprare questo libro che già mi ha veramente incuriosito, dell'editore Guanda, L'arte del fallimento di Andrea Fazioli. Grazie ancora Giovanni.
Grazie a tutti voi, arrivederci, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, il nostro Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Oggi abbiamo il cuore innanzitutto, un titolo molto particolare, molto diciamo discusso, perché porta avanti la tesi che tra il mondo dei Rom, dei Gitani, dei cosiddetti zingari, ma noi non li amiamo chiamare così, e noi non ci debba essere nessun muro, nessun livello di superiorità o di inferiorità. Siamo veramente di fronte a una totale eguaglianza, talmente forte questa eguaglianza che si parla di una bellissima storia d'amore. Parliamo di Claudia Priano e la storia d'amore ed amicizia, non solo amore, è uscita per i tipi di Guanda. Sono 312 pagine, 18 euro, quindi un prezzo veramente competitivo per la casa editrice di che nacque a Parma, ma che oggi viene diretta in modo impeccabile da Brioschi a Milano. Una tua battuta sul libro e sull'autrice che hai conosciuto.
Sì, guarda, l'autrice è una persona naturalmente interessante. L'altra sera sono andato a vedere la presentazione, ad assistere alla presentazione di questo romanzo, Il cuore innanzitutto. È una scrittrice genovese e mi pare che sia collegata in qualche modo anche lei al discorso di Fabrizio De André. È quasi implicito, è un gioco a forza, Alberto e Flaminia, dire una cosa del genere, perché...
Faber soprattutto.
Sì, anche perché ti dirò che una delle protagoniste di questo romanzo della Priano si chiama Nina, quindi ho visto Nina volare, mi viene subito in mente la canzone di Faber. Il romanzo di Claudia Priano, quindi questa scrittrice, in qualche modo si può collegare alla canzone a proposito di popolo Rom, Cora Canè, quindi c'è questa storia del popolo senza confini. E mi pare un romanzo che una volta letto... direi che continua a farti pensare, a farti riflettere, una classica storia che mi viene da dire ti viaggia accanto. Ci sono tanti personaggi, altrettante situazioni, anche a volte un pochino comiche, divertenti, il che direi che non guasta. Personaggi che ruotano intorno alle vicende di Andrea. Andrea è il principale protagonista che si butta nel suo lavoro, nella sua attività, da quando rimane solo perché la moglie e scompare. È una solitudine la sua sconfitta, ma più che sconfitta direi annacquata, o comunque resa un pochino meno dura dall'incontro con questa comunità di Rom. Curiosa, è una contrapposizione che emerge dalla storia, vissuta nel libro tra c'è questa voglia di aprirsi ai Rom di Andrea, il protagonista, e la chiusura parallela verso gli stessi di suo fratello Antonio, che è la seconda figura del romanzo. È un uomo che addirittura come incarico ricevuto organizza il servizio di sorveglianza, insomma quelle che vengono orribilmente chiamate le ronde, che dovranno controllare proprio alcune
paracopoli. Senti Roberto, ma perché questa tematica dei Rom viene presa di solito in campagna elettorale, poi ce ne si dimentica normalmente, l'autrice come affronta invece la predisposizione dei Rom verso loro? Perché è vero che si dice si isolano, ma sono anche loro che spesso si vogliono isolare.
Sì, ma l'autrice in questo caso l'affronta collegando la storia di questa famiglia, dove c'è questo Andrea e questa bambina, questa ragazzina Nina, diventata velocemente donna, l'affronta facendo compiere loro un viaggio, e grazie a questo viaggio proprio questa ragazzina trova un calore fortissimo all'interno di questa famiglia Rom che la accoglie.
Quindi lei dà una chiave, insomma, di una chiave nuova.
Sono loro ad accogliere noi. In questo libro in realtà proprio c'è un'adozione da parte di una famiglia Rom di una bambina.
Sì,
non Rom, naturalmente.
Esatto, è un po' l'inverso, cioè, si parla sempre di noi che dobbiamo...
Ci possono dare qualcosa anche loro, questo mi sembra il concetto.
Senz'altro, ci danno qualcosa anche loro.
Questa è la chiave del libro, poi insomma è un libro, quindi bisogna...
Speriamo che sia anche la realtà, Flaminia, dai, un po' di ottimismo.
Speriamo sì. In effetti che sia davvero una realtà. Finisce bene, se vogliamo usare appunto questo aggettivo, perché i Rom danno infatti a questa ragazzina un vero calore familiare che lei non aveva conosciuto, perché emerge da una famiglia all'interno della quale ci sono stati e continuano ad esserci un sacco di rancori. E questo viaggio, il viaggio che la porta a contatto con questa comunità Rom della Baraccopoli, serve a lei, alla stessa bambina e anche al padre per abbattere i muri, abbattere insomma questi i muri che vanno abbattuti, no? Come dice Sua Santità, come dice il Papa, e non vanno costruiti come invece alcuni altri vorrebbero fare, insomma, secondo me.
Grazie Roberto, ricordiamo il titolo di questo bellissimo romanzo di Claudia Priano, Il cuore innanzitutto per i tipi di Guanda, e 312 pagine, si comprano per soli 18 euro. Quindi buona lettura a tutti voi e grazie ancora Roberto.
Grazie Roberto, grazie. Ciao.
A presto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Rita Charbonnier, una scrittrice che noi amiamo moltissimo, abbiamo conosciuta in ambasciata americana, siamo stati insieme con Flaminia a una presentazione di un libro.
Sì, tra l'altro l'abbiamo conosciuta in veste di attrice in quella circostanza.
Affascinante attrice, lettrice, impeccabile,
brava, sì.
Devo dire mi ha turbato in particolare per alcune calze.
Sì, ce ne eravamo accorti. Che
non nascondo nulla.
No,
ma tu sei sempre la migliore, la preferita.
Un libro aperto, tu sei un libro aperto.
E parliamo di libri. Di libri prodotti da Rita, dalla testa alla coda, diciamo un po' tutto fatto in casa, quindi oltre a essere scrittrice fai anche questo.
Sì, sì, diciamo fatto in casa, non so se è proprio fatto in casa, allora sì, come innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito qui, sono molto contenta di essere presente. Sì, effettivamente appunto io sono una scrittrice, ho scritto diversi romanzi che sono stati pubblicati da grandi case editrici e un po' di tempo fa mi è venuto lo spirito.
Possiamo dirlo, è dalla PM, quindi Gruppo
PM,
Mondadori,
sì.
Non è
sì,
nulla
sì,
di
sì.
Male, parliamo di libri e anche delle case editrici.
Sì.
Però questo caso non è PM.
Allora sì, poi a un certo momento mi è venuta l'idea siccome c'è una grande trasformazione in atto nel mondo editoriale e nessuno sa bene che cosa succederà, la strada intrapresa dove andrà a portare, mi è venuta un'idea che poi nel tempo si è trasformata, insomma ho messo su una piccola impresa che si chiama Scrittura a tutto tondo.
Che non è un'agenzia letteraria.
Non è un'agenzia letteraria.
E cos'è?
Non è neanche una casa editrice, è un servizio di supporto appunto a tutto tondo a chi scrive o vuole farlo, per cui ci sono servizi di editing, ci sono servizi di correzione bozze, creazione di copertine, creazione di libri elettronici, creazione anche di siti web per scrittori, copertine per le pagine Facebook e Twitter.
Però poi non avvicinate le case editrici, cosa che normalmente dovrebbe accadere.
Non lo diciamo a nessuno, ma a volte accade.
Vi avvicinano loro magari. Visto che gli fate tutto il lavoro.
Infatti, ma parliamo di questa pubblicazione che, devo dirti la verità, a vederla è bellissima.
Beh, grazie, sì, tu hai in mano...
È un molto, vero prodotto editoriale,
fatto molto bene.
Sì, sì, tu hai in mano uno
leggiamo
dei...
il titolo, così lo diciamo ai nostri
La strana giornata di Alexandre Dumas, Rita Charbonnier, romanzo, scrittura a tutto tondo, diciamo editore on demand.
Sì, sì, è stampato con il print on demand. Questo romanzo in realtà era stato pubblicato da PM. Poi a un certo momento è andato fuori catalogo. PM non aveva fatto il libro elettronico perché questo romanzo è uscito nel 2009, ancora non esisteva questo uso di fare contemporaneamente il cartaceo.
C'era
elettronico.
Prudenza.
Sì, e a quel punto, siccome io stavo mettendo in piedi questa struttura, ne ho parlato con l'editore e ho detto: scusate, vi spiace se lo faccio io il libro elettronico? Loro hanno detto: vabbè, fallo tu. Per cui ho sperimentato in primo luogo su me stessa questo servizio che mi accingevo a offrire agli altri.
E funziona?
Funziona perché praticamente che cosa accade? Che su tutti i principali siti di vendita di libri elettronici del mondo, attraverso un distributore, che io utilizzo sempre lo stesso poi, che è Streetlib Self Publish, con il quale mi trovo molto bene, attraverso questo distributore di...
Che immagino sia straniero, quindi...
No, sono italiani, stanno nelle Marche.
Ah, però...
Prima si chiamava Narcissus, adesso invece hanno cambiato il nome e hanno messo questo nome un po' più complicato. Però appunto sono italiani, però distribuiscono in tutto il mondo.
Ma quindi, scusa Rita, per capire, chi va in libreria e non trova il libro, lo chiede alla libreria, la libreria se lo fa arrivare in questo modo?
Dipende. Questo dipende dal tipo di distributore che usi. Per questo mio romanzo e anche per tutti gli altri libri che abbiamo fatto finora, perché ne abbiamo già fatti parecchi oltre al mio e adesso ne abbiamo in preparazione anche un altro, libro, abbiamo utilizzato, per quello che riguarda il libro a stampa, la stampa del cartaceo, il servizio di Amazon che si chiama Create Space. Amazon stampa libri bellissimi, come potete vedere, cioè sono assolutamente dei
competitivi,
assolutamente dei tascabili di grande qualità, però ha questo difetto che non lo trovi in libreria, perché lo puoi comprare soltanto online. Invece ci sono altri distributori, ce n'è un altro che si chiama You Can Print, adesso stiamo provando a vedere con la nuova pubblicazione di percorrere questa strada. You Can Print ti, innanzitutto, te lo fa vendere non solo su Amazon, te lo mette in vendita il libro non solo su Amazon ma anche su altri negozi, e poi ti consente di ordinarlo in libreria.
Rita, ritornerai fra pochissimo per continuare a parlare del nostro rapporto di amicizia e del nostro rapporto tra editori, conduttore e qualcosa che possiamo definire competitivo con la nostra struttura editoriale, perché di fatto stai facendo il nostro lavoro senza essere una casa editrice.
Ebbene sì, ebbene sì.
Presto su questi schermi avremo anche la tua casa editrice, ma questo ce lo direi fra poco.
A fra poco, sì.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta Vetrata e abbiamo con noi Rita Charbonnier per continuare a parlare di quell'esperienza un po' incredibile, un po', come possiamo definirla, preoccupante per me che faccio l'editore, di qualcuno che si mette a fare il mio lavoro senza essere un editore. Che cosa hai combinato, Rita? Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Allora, si tratta di utilizzare la possibilità, queste nuove possibilità offerte dallo sviluppo della tecnologia, il print on demand. Cioè...
Però non sei un autore, quindi lo stai facendo per degli autori.
Sì, io lo sto facendo per degli autori. Il libro del quale abbiamo parlato prima è stato un po' il prototipo, cioè io ho sperimentato su di me questo fatto.
E presto usciranno altri autori.
Sì, sì, ce ne sono degli altri. Abbiamo già pubblicato 4-5 libri, adesso stiamo
preparando...
Diamo
i titoli, ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Allora, c'è La dodicesima notte, adattamento per ragazzi dell'opera di William Shakespeare di Germana Maciocci. Poi abbiamo Hai conservato tutte le stelle, un libro di poesie d'amore di Alessandra Zito. Le silenziose vie della bellezza, un romanzo di Francesca Frazzoli, un romanzo d'amore e di rinascita. E poi adesso stiamo preparando un libro completamente diverso da tutti questi, che è un manuale di vela, velista per sbaglio, per chi ha deciso di iniziarsi ai piaceri di un weekend in barca a vela, che è già diffuso come libro elettronico e che adesso faremo anche di
carta. Ma per esempio, fammi capire, Francesca Frazzoli ti chiama, ti chiede: mi vuoi pubblicare questo libro, oppure lo hai trovato te?
No, si tratta sempre di persone che hanno contattato scrittura a tutto tondo.
Ecco, questo volevo dire, che chi si collega adesso forse magari potrebbe non aver sentito che Rita, in realtà, la sua attività principale, lei ha creato questa agenzia che non è letteraria, ma è come se lo fosse, si chiama Scrittura a tutto tondo, per cui voi seguite lo scrittore nella fase di formazione del libro, quindi di editing e tutto.
Sì, questo naturalmente vale anche poi perché a tutto tondo, perché i servizi che offriamo sono tanti. Questo, il discorso dell'editing vale anche per chi magari un editore già ce l'ha, a volte capita. Adesso in questo periodo li sto seguendo personalmente ben 3 editing di una scrittrice che ha già un editore, con il quale però preferisce avere un'assistenza,
il prodotto finito, diciamo,
chiaramente,
non gli affianca l'editor.
Chiaramente nella casa editrice c'è già l'editor, però lei ha bisogno di un interlocutore per lo sviluppo della storia, e questa cosa il suo editore non gliela dà, per cui ha provato a vedere se riesce ad avere un aiuto in questo caso particolare di questa storia.
Come lo possiamo definire il tuo lavoro? Perché veramente non trovo le parole.
Io parlerei di consulenza rivolta al mondo della scrittura. Punto. Poi di fatto gli interlocutori, le persone che si rivolgono a noi sono, a me piacerebbe molto lavorare anche con delle case editrici, ma fino a questo momento non è capitato, finora abbiamo lavorato sempre e soltanto con i privati.
Perché a te quello che manca, diciamo, rispetto all'agenzia letteraria è proprio il passo finale, che è l'accostamento alla casa editrice e la pubblicazione, che tu hai risolto con l'edizione on demand.
Sai, dire che sia una scelta perché manca l'editore non è detto, cioè anche uno scrittore di fama potrebbe scegliere in qualche caso l'autopubblicazione, no, in generale non con me ma anche con altri. Per esempio c'è un caso famoso, quello di Beppe Sebaste, scrittore assolutamente di prestigio.
L'autista di Lady Diana.
Pubblicato da Einaudi, La Terza, e il suo ultimo romanzo è invece lui ha scelto di autopubblicarlo proprio con Amazon.
Senti Rita, faccio una domanda forse un po' provocatoria per Alberto, ma non credi che questa sia la pubblicazione del futuro, che mano a mano si arriverà per tutti a questo, perché diventa più pratico, più capillarmente diffusivo e anche più economico?
Sì, io credo che bisogna distinguere il ruolo dell'editore dal ruolo della persona che distribuisce con il sistema del print on demand, perché io immagino che in futuro tutti gli editori faranno il print on demand.
Una cosa posso dirla? La differenza è semplicemente chi paga. L'editore paga lui, in questo caso sta pagando l'autore, non sei te che investi sull'autore.
Certamente, certamente. Però ancora una volta
lo diciamo, cioè, Manuzio, non è che lo dico io. Cioè, chi mette i soldi e fa l'editore?
Che spesso l'editore pure non mette i soldi.
E non è
però
un editore, infatti.
Allora non è una vera casa editrice, l'editore
a pagamento. La caratteristica dell'editore è quella di tirar fuori i soldi.
Esattamente.
Scusate.
Esattamente. Però anche un editore.
Beh, anche di scoprire il talento,
certo, però
lo
fa anche l'agenzia. Lo fa anche l'agenzia,
certo,
quello,
no? Ma anche un editore che, corretto, giusto, che investe su un certo tipo di libro, su un libro, decide su questo libro io voglio investire, non è detto che quell'editore non si debba avvalere della modalità del print on demand.
Certo,
allora,
come no?
Qual è la differenza del print on demand, cioè la stampa su richiesta, e la stampa come è sempre stata fatta? Nella stampa su richiesta abbiamo una struttura tecnica tale, di tale importanza, di tale funzionalità, che se io decido di comprarmi Hai conservato tutte le stelle di Alessandra Zito su Amazon, vado lì, faccio click e Amazon stampa la copia per me, quindi non c'è spreco.
Magari anche con un ex libris personalizzato, con una dedica già
questo
stampata.
Credo non sia possibile.
Ci si può arrivare.
Ci si potrebbe arrivare, però che cosa succede? Succede che in questi giganteschi computer, in questi giganteschi macchinari sono archiviati i file di PDF per la stampa di ogni singolo libro.
Quindi diciamo che anche
una copertina, una dedica.
No, diciamo che un filtro che veniva dato dall'editore, perché giustamente nel momento in cui paghi giudichi, e qui non c'è, perché se lo paga da solo, quindi però diventa il mercato, perché se non hai la stellina diventa un flop.
Esattamente, cioè in questi casi poi è di fatto il pubblico a decretare il successo di un libro, molto più che non nei libri di grande successo,
certo,
che sono sostenuti da una... È chiaro
chiunque
che
pubblica senza rete a ruota libera, questo è un pochino forse il pericolo.
È chiaro che
leggeranno
poi
sempre meno, mi temo.
Beh, sì, ma insomma poi è chiaro che poi che cosa succede, che va a finire, cioè non è, ma questo anche vale anche per i grandi libri di successo, cioè ci sono dei libri di grande successo che sono delle porcherie.
Allora grazie a Rita Charbonnier, perdonami.
Guarda, tu ti confondi col vino e questo mi ti rende simpatica.
Che pure produco.
Ecco, perfetto, allora dobbiamo
lo
parlare.
Della
Flaminia.
Della
mia
punta di della Flaminia, benissimo.
Sono Patrizia, vinazzata, quindi potrei...
Un brindisi allora.
Allora brindiamo allora alla scrittura tutto tondo e a Rita Charbonnier.
Grazie,
e l'aspettiamo ancora.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi due ospiti d'eccezione, abbiamo Roberta Romani e Irene Bellini, due ragazze, due signore che amano il grande Shakespeare, questo scrittore che ho incrociato tante volte nella mia vita. L'ultima è stata a Padova, dove una bellissima targa in pieno centro ricorda la sua passione per quella città, dove lui sceglie di ambientare anche delle opere che, come sappiamo, molto importanti. Ma ricordiamo a...
Allora, Irene Bellini e Roberta Romani sono due giornaliste, autrici, scrittrici e saggiste che si sono formati però in ambito televisivo. Vengono tutte e due dalle file di Voyager e proprio in quella redazione hanno cominciato a studiare Shakespeare sotto un altro profilo. Un profilo insolito che veramente, leggendo questo libro, che peraltro è scritto in una maniera virtuosa ma fluida, veramente complimenti, ecco, a livello anche narrativo, e vengono fuori delle novità che lasciano veramente molto perplessi.
Noi abbiamo affrontato un mostro sacro, anzi forse il mostro sacro della letteratura mondiale, della letteratura europea, inglese poi in particolare, cominciando dalla fine e affrontandone un aspetto che non è quello letterario che tutti ben conoscono, ma l'aspetto più nascosto, realmente più segreto, per quello il segreto di Shakespeare. Conosciamo Shakespeare, conosciamo le opere di Shakespeare, ma in realtà della persona conosciamo poco. perché c'è poco da conoscere, realmente c'è questo. Noi siamo partiti dalla fine, cioè tutto questo innanzitutto, appunto, la premessa è questa, è partita da una puntata di Voyager, poi come tutti gli argomenti forti e con risvolti ancora non detti, la ricerca è andata molto avanti e ha coinvolto una serie di persone, di studiosi che nel frattempo avevano approfondito la materia ma non avevano avuto spazio, non avevano avuto voce.
Vorrei chiedere adesso a Roberta, perché in sostanza quello che viene fuori da questo libro è che l'autore delle opere di Shakespeare non sarebbe lui, ma sarebbe attribuibile poi a un personaggio di origine italiana, John Florio. Chi era John Florio? Come ci siete arrivate?
Beh, gli autori sono molti. John Florio è il figlio di Michelangelo Florio. Michelangelo Florio, nato all'incirca nel 1520, ha vissuto il Rinascimento italiano nelle corti italiane dove si faceva cultura. Quindi poi questa per una serie di vicissitudini e di complicazioni della sua vita, insomma, arriva a vivere in Inghilterra, e in Inghilterra, dove nasce John, è accolto dalla corte inglese nel momento in cui c'è Edoardo VI. Quindi c'è tutto intorno al piccolo re che ha 16 anni, mi pare che poi muore subito dopo, una corte di nobili che sono interessati al Rinascimento italiano. In questa prima fase Michelangelo diciamo fa il maestro dei ragazzi della corte reale.
Irene, no, volevo tornare a quello che dicevi sulla personalità di Shakespeare, che mi ha molto colpito. Tu hai detto che Shakespeare in realtà non era un uomo colto.
Non era un uomo colto, noi sappiamo che i suoi studi si fermavano al, diciamo, nell'equivalente di una quinta elementare. Di Shakespeare noi troviamo 4-5 firme, non di più. Questa è una delle grandi cose che, alle quali non si è mai data poi alla fine risposta. L'operazione di cui cominciava a parlare Roberta e l'operazione che raccontiamo nel libro è un'operazione molto moderna. Ti faccio un parallelo semplice, cinematografico. Se tu pensi a Indiana Jones, tu pensi ad Harrison Ford. Ma dietro a Harrison Ford ci sono gli autori, c'è il regista, ci sono gli sceneggiatori, c'è chi veramente ha creato il personaggio e tutte le sue storie.
Questo è molto interessante, non avevo mai pensato.
Ecco. Opera collettiva.
Opera collettiva, esattamente questa è la cosa. Cioè Shakespeare, che era un teatrante bravissimo, assolutamente di talento, non aveva però gli strumenti culturali per scrivere le sue opere. Nei primi anni scrive una cosa come, o meglio, firma qualcosa come 14 opere. È una cosa enorme anche ai nostri giorni. Non è possibile che una persona con un livello culturale...
Forse problema di datazione anche, perché sono stati attribuiti nel momento in cui sono state pubblicate, magari sono state scritte prima.
Sì, ma lui non aveva gli strumenti culturali, cioè lui non sappiamo che abbia mai varcato le bianche scogliere di Dover.
Si dice anche di Dante, di cui non esiste neanche un autografo.
Però qui c'è un testamento, io poi del testamento ne vorrei parlare in un secondo momento.
Lo stile coincide però, questo è il problema che noi abbiamo anche in Dante, no? Che esiste uno stile molto omogeneo, molto personale, molto individuale.
Perché è lo stile appunto di Michelangelo e poi di Michelangelo.
Ah, ecco, quindi c'è un signore che usa uno pseudonimo.
L'operazione è proprio questa.
Come
dicevi giustamente, è un'opera collettiva. Allora, c'è chi ha raccolto in una vita avventurosa, bellissima, perché è veramente una vita da film, materiali, trame eccezionali e elementi culturali, eccetera, che poi ha portato in Inghilterra. In Inghilterra c'era bisogno di dare una scossa, diciamo così, alla cultura popolare.
Certo.
E questo è stato fatto attraverso il teatro, questo è stato detto anche da altri.
Grazie. Irene, dobbiamo salutarci, però rimaniamo d'accordo che questa polemica, questo sasso lasciato così cadere in modo distratto nello stagno, uccidendo Shakespeare e creando invece questo nuovo personaggio che non credo sia di fantasia, perché avrete i documenti, ecco,
no.
Appunto. Quindi non stiamo parlando di romanzo, ma si tratta di un vero scandalo nel mondo della letteratura anglosassone. Però
lo riprendiamo,
lo riprendiamo alla prossima puntata, perché vi chiediamo di tornare a trovarci.
Grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta Vetrata sta per finire. Come tutte le puntate, abbiamo Cristiano Draghi da Rovigo a parlarci di un libro, di un suo libro, che ci vuole consigliare per ragioni che non sono semplicemente letterarie, ma in questo caso veramente più ampie. Parliamo di un libro che è un'inchiesta portata avanti da due giornalisti, da due persone molto attente alla storia, ma a quella storia vicina che ancora un po' sentiamo il calore e ci scotta le mani. Caterina Zamirato e Leonardo Raito hanno guardato tra le pieghe della storia in una data, il 3 gennaio 1982, quando a Rovigo avviene qualcosa in quel carcere di massima sicurezza dove era nascosto uno degli animi più forti di questa, possiamo dire, parte del Novecento. Parliamo di Susanna Ronconi, che è stata per prima linea un personaggio molto rappresentativo. Chi era Susanna Ronconi? A te la parola, Cristiano.
Guarda, qui stiamo parlando appunto di terroristi di prima linea, siamo negli anni di piombo, diciamo verso la fine degli anni di piombo, quindi quando questo fenomeno andava declinando. Il libro è molto interessante per vari motivi. Uno, perché a livello locale c'è la cronaca, perché proprio in questi giorni è stato inaugurato il nuovo carcere di Rovigo, un grosso carcere costruito un po' fuori città. Invece il vecchio carcere, che si trovava e si trova ancora in pieno centro, fu oggetto quel giorno, il 3 gennaio 1982, di un attacco veramente in stile militare, fatto da un gruppo di terroristi comandati da Sergio Seggio, uno dei comandanti di prima linea, il quale proprio a colpi di mitra e con una auto imbottita d'esplosivo assaltarono il carcere.
Ma perché era importante, così importante, liberare Susanna Ronconi? Diciamolo, insomma.
Beh, per tanti motivi. Uno, perché il gruppo di prima linea era in netta difficoltà e voleva invece far vedere che, come dire, perlomeno riusciva a riprendersi con un attacco militare i suoi militanti. E l'altro, molto più semplice, perché Sergio e Susanna Ronconi erano compagni fra loro.
Quindi insomma, anche una storia d'amore, possiamo dire.
Beh, soprattutto una storia d'amore, però insomma una radice politica, era un atto simbolico.
No, è un atto simbolico. Ora, la parte fosse la compagna di Seggio è come dire una aggiunta del discorso. Purtroppo in quell'attentato loro non volevano uccidere nessuno, a quanto
però uccisero.
Anche... Sì, purtroppo morì un passante, il quale stava passando di lì con il cane e non si era semplicemente messo in una stradina laterale e non sottopasso, uscì proprio nell'istante dell'esplosione e morì. È ricordato da una lapide davanti.
Anche qualcun altro mi pare che morì a qualche giorno di distanza.
Sì, anche una persona che abitava lì ebbe poi un infarto pochi giorni dopo, si sentì male per la paura e il fatto è importante anche perché, diciamo così, uno dice perché ricordarsi una cosa così lontana? Un po' perché bisogna conservare le memorie. Caterina Zanerato, che è una brava giornalista, aiutata appunto nel commento storico, è andata a cercare i testimoni dell'epoca e li ha intervistati, perché le memorie poi si perdono. Bisogna riuscire, il lavoro del cronista diventa lavoro più vicino a quello dello storico quando va a bloccare dei momenti, e non solo, ma ci ricorda questa nostra vulnerabilità. Allora a Rovigo si viveva lontani dai veri fatti degli anni di piombo. C'erano piccole scazzottate fra quelli di destra e quelli di sinistra, ma niente di più. E invece improvvisamente successe qualcosa di molto grave. Beh, pensiamo a quello che ogni tanto sta accadendo in Europa con le guerre e i conflitti del Medio Oriente. Si pensa di vivere in un mondo tranquillo, isolato, un po' fuori dai problemi, e poi invece diciamo così, la cronaca e la storia fanno irruzione anche dalle nostre parti. In grande lo si è visto a Parigi, per esempio.
Grazie ancora, Cristiano Draghi. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo le nostre radio contubernali, come tutti i nostri ascoltatori.
E salutiamo Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia del Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo.